serata d'agosto, ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere. Non fermarsi mai, mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Allora, buongiorno a tutte e tutti, scusateci, abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, iniziamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie con qualche minuto di ritardo anche quest'oggi, il nostro consueto ritardo. E, insomma, per la trasmissione di oggi abbiamo molti contenuti e iniziamo proprio con l'avvertenza dei lavoratori Almaviva, che in questi giorni in tutta Italia, nelle tre sedi italiane, comunque ha visto diversi momenti di mobilitazione e di sciopero. Vi anticipiamo sin da subito che abbiamo in programma per oggi sia una corrispondenza con i lavoratori di Palermo che con una con i lavoratori di Napoli. Iniziamo proprio da quella di Palermo, abbiamo già in linea un lavoratore per farci spiegare un po' cosa sta succedendo. Ci senti?
Sì, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, allora magari puoi iniziarci, allora, diciamo la situazione è diciamo, ormai nota a tutti, l'azienda ha annunciato un piano di esuberi per circa 3.000 lavoratori in tutta Italia. Diciamo che la situazione di Palermo è la situazione un po' più complessa perché si parla di una mole di lavoratori molto più grande di tutte le altre città. Magari se puoi aiutarci a ricostruire un po' il quadro, cosa è successo in questi ultimi giorni e poi passiamo un po' ai momenti di mobilitazione che alle iniziative che avete messo in campo.
Sì, certamente. Allora, intanto negli ultimi giorni, come già avete saputo, il 21 marzo l'azienda ha dichiarato appunto questi 3.000 esuberi in tutta Italia, dichiarati però solamente nelle sedi di Palermo, Roma e Napoli. Come detto tu, il numero, quello che fa più impressione, è su Palermo, siamo circa 1670 gli esuberi, ma dovuto anche al fatto che la dimensione della sede di Palermo rispetto a quella di Roma e Napoli è una realtà molto più ampia e più grande. A Roma i colleghi impattati sono 918 e a Napoli sono 400. È l'azienda, dichiarando al solito questa crisi nel settore delle telecomunicazioni, alla fine ha deciso in maniera unitaria di applicare la mobilità per i 3.000 lavoratori all'arrivo. Allo stato attuale, a livello di trattativa con l'azienda, non c'è nessun dialogo, nel senso che il 31/1 ci sono state delle convocazioni a Roma a un'industria, giorno 31 e giorno 1 con i nostri delegati sindacali, e l'azienda è rimasta ferma in questa posizione, anzi se è il caso ha anche alzato un po' l'asticella dicendo che probabilmente sono a rischio anche gli altri 10.000 lavoratori in tutta Italia. Quindi sotto il punto di vista aziendale loro restano fermi, non vogliono né calare il numero degli esuberi né tantomeno scongiurare questi licenziamenti. Di che si tratta? Almaviva praticamente è un'azienda che nel 2000 nasce soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Perché? Perché in quel periodo, grazie ad alcune leggi che incentivavano le assunzioni nelle regioni disagiate, lo Stato agevolava con le aziende che facevano le assunzioni con degli sgravi fiscali, decontribuzione e una riduzione del costo del lavoro molto bassa. Questa cosa si è ripetuta anche nel 2007 con la famosa stabilizzazione dei lavoratori a progetto. In seguito a un'ispezione, Almaviva, all'epoca si chiamava Gruppo Atesia, venne accusata di un uso, diciamo, non perfettamente regolare dei contratti co-co-co. E quindi venne, tra virgolette, mossa questa accusa dal Almaviva di utilizzare i contratti LAP in maniera non lecita. In quel periodo, grazie al governo Prodi e grazie anche alle organizzazioni sindacali, con la finanziaria del 2006 si riuscì comunque a risolvere il problema di questi migliaia di lavoratori, tra cui anche io e molti altri colleghi. Si trova la soluzione di stabilizzarli, quindi assumerli con contratti a tempo indeterminato, e quindi diciamo si è messo una pezza su una situazione che era tragica, che coinvolgeva migliaia appunto di lavoratori. Adesso sono finiti gli sgravi, parliamoci chiaro. L'azienda ha preso tanto dalla pubblica amministrazione, dai soldi pubblici, e cosa ha fatto? Anziché riqualificare i lavoratori e diversificare le proprie attività, ha preso i soldi pubblici e li ha reinvestiti all'estero. Tant'è che Almaviva ad oggi è un colosso internazionale, è una multinazionale che vanta sedi ovunque, in Colombia, in Brasile, in Belgio, negli Stati Uniti, in Cina. E la cosa che a noi pesa tantissimo è che negli ultimi anni i lavoratori hanno fatto sacrifici di qualunque tipo, dalla flessibilità lavorativa all'accettazione della strage del nostro contratto collettivo nazionale, che ha portato a un'ulteriore riduzione del salario. Ora, di cosa stiamo parlando? Di costi del lavoro. La Almaviva dice: a me un operatore di call center in Italia mi costa 19 euro l'ora. Allora, che succede? Devo fare i conti con altre aziende che magari, siccome non hanno lo stesso statuto, utilizzano operatori di paesi extra Unione Europea, dove loro pagano quell'operatore dalle 3 alle 5 euro l'ora. Quindi da un lato l'azienda, le ragioni dell'azienda le capiamo, ha un costo del lavoro molto esoso, e capiamo pure che è insostenibile, soprattutto in Italia, tenere un tessuto lavorativo così alto. Quindi cosa propone l'azienda? L'azienda al momento non propone nulla, ha dichiarato solamente gli esuberi, vuole lasciare questa bega alla politica, e noi come lavoratori intanto cerchiamo di parlare con la proprietà e dire: tu, finché noi andavamo bene ci hai utilizzato, siamo stati produttivi, ti sei creato un impero grazie alle start-up di Roma, Napoli e Palermo, e adesso non ci puoi abbandonare. Non è corretto dal punto di vista umano. Poi dal punto di vista dell'imprenditore capiamo tutti le motivazioni della proprietà, ma non è accettabile da parte nostra affidare 3.000 famiglie, specifico la parola famiglie, perché dal 2000 ad oggi molti colleghi, molti amici hanno creato una famiglia, marito e moglie, sono colleghi di lavoro, abbiamo tutti famiglia con figli, mutui da pagare, affitti, e quindi non si tratta più di un lavoro che nel pensiero comune si crede che sia un lavoro di studenti. Non è così. Abbiamo colleghi che spaziano da un'età di 30 anni a un'età di 55 anni, quindi non siamo degli studenti, dei ragazzini che si contentano tra l'altro di un salario che ha un costo di 700-800 euro, non di più. Quindi non stiamo parlando né di chissà quale cifre a livello salariale, e non stiamo parlando di ragazzini, parliamo di famiglie. E questo sembra che non sia chiaro a molte persone, a partire dal governo. Il governo non ci ascolta, ancora non è stato aperto un tavolo nazionale specifico per la nostra causa, per l'avvertenza al Malviva. L'azienda guarda i suoi interessi, e quindi loro hanno dichiarato gli esuberi, e su questo loro non vogliono transigere, perché hanno ovviamente delle responsabilità, dicono, con i soci, eccetera eccetera, però a noi questo non interessa.
Scusami se ti interrompo, no, perché hai fatto benissimo a sottolineare, cioè ci hai spiegato perfettamente qual è la strategia, diciamo, dietro questo piano di ristrutturazione di Almaviva, che poi, voglio dire, è una strategia, come anche hai sottolineato tu, che ormai da 10 anni a questa parte investe tutto il settore delle telecomunicazioni nel nostro paese.
Purtroppo è un malcostume tutto italiano, ricordiamoci, almeno io a Palermo lo ricordo bene, perché a 50 minuti da casa mia c'è l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. Quindi è un malcostume purtroppo made in Italy, tutto italiano, si punta solo ai soldi pubblici, non si riqualifica il personale, non si diversificano le attività, e chi ne fa le spese sono i lavoratori. E dopo anni di sacrifici, ti ripeto, 5 anni di ammortizzatori sociali, macellazione del nostro contratto collettivo nazionale di lavoro, quindi con redditi ancora più bassi, oggi, oltre ad essere stanchi di tutti questi sacrifici, siamo pure arrabbiati, e non dico quella con 2 Z, perché ora ci vogliono buttare fuori perché non serviamo più. E non è così, perché noi abbiamo fatto tanto e abbiamo ancora tanto da dare. Tra di noi ci sono persone laureate, persone qualificatissime, almeno il 60-70% dei dipendenti sono donne. Quindi ritengo che non è una questione da sottovalutare, né a livello politico né a livello aziendale, perché si prepara un dramma sociale.
Scusa, allora sono un altro compagno che qua in studio, e sostanzialmente innanzitutto hai fatto un quadro abbastanza generale, partendo anche giustamente da una panoramica storica per raccontarci la vostra esperienza, e dico, hai fatto bene anche a evidenziare come quando si parla di call center oggi non si parla di all'inizio, quando si sono sviluppati i call center, sostanzialmente c'era la retorica di un lavoro temporaneo, no? era quasi l'emblema della nuova flessibilità, del nuovo precariato, lo studente cliente che fa il call center per qualche tempo, invece no, cioè il call center è un lavoro, soprattutto cioè, mi sembra importante ricordare che hai giustamente citato Roma, Napoli, Palermo, due realtà con un'alta percentuale di disoccupazione, due realtà insomma dove appunto di questi processi in cui di trasferimenti di aziende in altri paesi già ce ne sono state. Hai ricordato giustamente che la storia inizia da Tesia, sostanzialmente, in cui la lotta dei lavoratori ha permesso di poi smascherare un po' il trucco dei contratti a collaborazione e di far assumere tutti i lavoratori a tempo indeterminato, diciamo con la formula regolare con cui dovevano essere assunti, sostanzialmente, perché di lavoro subordinato si trattava e si continua a trattare naturalmente.
Esatto, sì.
E poi diciamo sostanzialmente, diciamo giustamente, hai parlato di costo del lavoro, mettendo in evidenza come oggi le aziende utilizzano naturalmente, diciamo, la competizione globale su cui si muovono per, diciamo, portare le proprie ragioni sostanzialmente. Però a me, e questo poi sicuramente tu sei più informato di me, cioè non si tratta di comunque perdite che ha Almaviva. Sostanzialmente Almaviva è una società in attivo, immagino, è un'azienda in attivo,
certo,
continua a fare profitto
dietro.
Esatto. Continua a fare profitti.
Ci dietro delle fantomatiche perdite che noi di fatto non abbiamo ancora visto. Da anni ci propinano slide, schemini, percentuali, ma di fatto noi non abbiamo mai visto nulla di tutto ciò. Sappiamo solo che il problema, e lo dobbiamo dire tutto, è il costo del lavoro, e loro vogliono andare a intervenire sul costo del lavoro. Non c'è altra soluzione da parte dei manager aziendali,
e questo diciamo è un punto cruciale oggi in tutti noi qui in questa trasmissione sentiamo, cerchiamo di sentire tutte le vertenze che oggi, le numerosissime vertenze che oggi ci sono nel nostro paese, e sostanzialmente diciamo possiamo, con la scusa della crisi sostanzialmente vediamo tanti tratti comuni, diciamo soprattutto quello del tentativo di abbassare il costo del lavoro e la prospettiva che i padroni sostanzialmente si stanno dando. E come abbassi il costo del lavoro in questo momento? O ricatti, o lo abbassi direttamente in Italia con il ricatto e con il rapporto di forza che purtroppo in questo momento diciamo è a sfavore dei lavoratori, oppure c'è il ricatto di andarsi in un altro paese. Hai fatto bene a ricordare la Fiat, perché poi la Fiat, no, in questa vicenda è stata appunto emblematica, appunto ha distrutto un contratto collettivo nazionale, se ne è uscita tutta la vicenda iniziò quando ha ricattato i lavoratori di andarsene un po' a produrre in Polonia, sostanzialmente. Esatto. Con lo stesso giochino, in Polonia il lavoratore mi costa di meno e quindi a me mi conviene, ma sempre lì il discorso è sempre lì. Poi cioè, sono aziende che evidentemente non è che non fanno profitti, cioè non è che hanno delle perdite, cioè sembra quasi poverini, cioè non fate soldi, ecco, questo io lo ribadisco perché mi sembra un punto centrale. Cioè sostanzialmente tu hai fatto tutto un racconto molto importante in cui tanti lavoratori hanno investito la propria vita dentro un luogo di lavoro perché è giusto così, sostanzialmente ci vivono, ci lavorano e ci vivono, cioè dopo tanti anni di sacrifici in cui tu giustamente hai ricordato come i lavoratori comunque sono scesi a compromesso in questi anni, adesso dici te ne vai e licenzi.
Sì, così è facile fare
l'imprenditore,
non
esatto.
Ti assumi mai il rischio di impresa.
Esatto, quindi diciamo un po' è questo il punto su cui ragionare. Diciamo, naturalmente sappiamo che comunque i lavoratori di Almaviva sono arrabbiati, come tu hai sottolineato, e avete fatto delle azioni di protesta sostanzialmente, avete già, c'è una mobilitazione in corso a Palermo come a Napoli. Questo, insomma, e magari se ci racconti un po' quali sono state le prime risposte dei lavoratori, qual è il clima, insomma, e com'è la situazione adesso a livello di mobilitazione lì a Palermo.
Allora, il clima è molto teso, anche in azienda si entra e l'area è pesante, nel senso che tra andare a sensibilizzare alcuni colleghi che ancora non vogliono capire la gravità della situazione e andare a confrontarci con i nostri delegati sindacali, si respira una certa tensione. Io non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso, sono un lavoratore comune, non sono né un RSU, tra l'altro non sono nemmeno iscritto a sigle sindacali. Io con altri miei colleghi ci siamo uniti, abbiamo fatto una sorta di comitato di lavoratori. Non c'è nulla né di ufficiale, siamo solamente dei lavoratori che si sono riuniti e in qualunque modo, in qualunque maniera, andare a parlare con il collega, telefonare colleghi, contattare amici, fare volantinaggio. Stiamo cercando di dare una bella sveglia a chi ancora non capisce la gravità del problema. Come tu già hai detto, abbiamo fatto già delle iniziative. Una delle iniziative libera dei lavoratori è stata quella del 1° aprile. Si è deciso, in corrispondenza degli incontri tra azienda e sindacato, di cui già sapevamo che non si sarebbe tirato un ragno dal buco, abbiamo fatto un blocco cittadino spontaneo, senza autorizzazione, e non con poche difficoltà, perché ci sono state anche questioni con le forze dell'ordine locali, che però alla fine, devo dire la verità, c'è stata piena collaborazione. Abbiamo trovato un punto di incontro, ci siamo aiutati a vicenda, e siamo comunque riusciti a fare un blocco della città, bloccando le arterie principali di Palermo. Adesso il prossimo step, e questo noi ora stiamo cercando di dirlo a tutti i nostri delegati sindacali, è lo sciopero. Vogliamo uno sciopero, perché non intendiamo più andare in azienda in queste condizioni. L'umore è basso, le persone entrano lì e sembrano persone vuote, persone morte. Io ho visto colleghi miei piangere. Ogni due giorni, ogni tre giorni c'è un'ambulanza, perché ci sono anche molte colleghe che non reggono bene questa tensione lavorativa. In più ti viene chiesto in azienda di avere determinate performance e una determinata produzione, che con il periodo del momento è impossibile. Quindi intanto stiamo cercando di quadrare gli animi in azienda, quindi trovare una calma tra tutte le parti, dallo staff ai delegati sindacali, tra noi colleghi stiamo cercando di fare azioni comuni, unirsi insieme per cercare di trovare una soluzione a questo problema, che è un problema davvero grande. E non è limitato, lo vorrei ricordare, solamente alle sedi di Palermo, Roma e Napoli, perché vorrei ricordare che successivamente alle aperture di Palermo, Roma, Napoli, Almaviva aprì altre sedi, aprì Rende, che si trova in Calabria. Allora, anche a Rende non è che è una situazione, diciamo, tranquilla. Allo stato attuale loro godono degli ultimi incentivi che hanno avuto dalla regione, e quindi però da loro cavalcano l'onda di questi incentivi. Ma il problema non è che oggi tocca a Palermo, Roma, Napoli e si salva tutto il resto. Oggi tocca a noi, domani toccano alle altre sedi. Quindi quello che vorrei anche dire è sensibilizzare tutti i colleghi di tutte le sedi d'Italia, quindi Milano, Napoli, Milano, Rende, e soprattutto voglio ringraziare anche i colleghi di Catania, che ultimamente ci sono stati molto vicini, facendo una manifestazione per solidare con noi.
Allora sì, ti ringraziamo noi per questa spiegazione e questa corrispondenza. Come anticipavamo prima, abbiamo già programmato un'altra corrispondenza con i lavoratori di Almaviva di Napoli questa volta, per cui invitiamo anche te e tutti gli ascoltatori a rimanere in ascolto, e nel tentativo anche di dare un po' voce e di mettere un po' in connessione le due realtà, che comunque in questi giorni hanno avuto diversi momenti di mobilitazione e di lotta in Italia.
Certo, quindi resto in ascolto, e in più voglio aggiungere una cosa. Con il collega di Napoli, siccome noi stiamo cercando anche di prendere contatti con i colleghi di Roma e Napoli per fare un'eventuale azione comune a Roma, sotto i palazzi giusti, diciamo, sono anche disponibile con il collega che è in collegamento adesso a Napoli, di eventualmente scambiarci il numero per poterci organizzare tra le varie sedi.
Perfetto.
Quindi eventualmente sono disponibile anche a questo col collega di Napoli.
Sì, perfetto, insomma, noi ci mettiamo a disposizione per questo. Insomma, la nostra trasmissione con molta umiltà cerca anche di provare a mettere in contatto le diverse realtà che si muovono di lotta, soprattutto poi se, come in questo caso, si tratta di stesso lavoro e stessa azienda, ci sembra molto importante. Mi sembra molto importante anche un'altra riflessione che hai fatto, diciamo, la richiesta che sta provando a venire dal basso di uno sciopero, di organizzare una giornata di sciopero comune, mi sembra, diciamo, un punto importante. importante proprio perché magari questo punto l'abbiamo toccato, non l'abbiamo tanto toccato, magari ci continueremo a diciamo a ascoltarvi, a restare in contatto. Evidentemente la lotta si prospetta lunga, quindi da questa trasmissione sicuramente ci ricontatteremo. Il ruolo un po' dei sindacati confederali dentro Almaviva e dentro sicuramente i luoghi di lavoro, evidentemente, ora senza entrare troppo nel merito, però hanno bisogno sicuramente di una spinta dal basso. Questo possiamo essere, diciamo, d'accordo. E evidentemente, magari su questo, se ci vuoi salutare dicendo un'ultima considerazione, forse, diciamo, penso che voi lavoratori di questo ne avete più coscienza di noi, però probabilmente anche il tema dell'internalizzazione è una tematica importante da rimettere sul piatto del discorso.
L'internalizzazione sicuramente, guarda, per noi sarebbe il classico terno all'otto. Però se vogliamo essere realisti, allo stato attuale il primo obiettivo è nessun licenziamento a livello nazionale.
Certo.
Nessun licenziamento a livello nazionale è il rigetto di qualsiasi ipotesi di riduzione del numero di licenziamenti, perché se anche uno solo di quei lavoratori, di quei 3.000 lavoratori viene buttato fuori, per noi è una sconfitta. Quindi innanzitutto nessun licenziamento a livello nazionale e no alla riduzione del numero di licenziati, perché nei giorni scorsi qualcuno aveva anche proposto una cosa del genere. Non è accettabile, o tutti o nessuno, non è accettabile una riduzione del numero di licenziati, quindi nessun licenziamento a livello nazionale. Poi tutti gli altri obiettivi che ben vengono, dagli ammortizzatori, dal rispetto del già misero contratto, va benissimo, però intanto il primo obiettivo a mio avviso è nessun licenziamento a livello nazionale.
Perfetto, mi sembra un messaggio importante, nessun licenziamento a livello nazionale, lo ribadiamo e proveremo a supportarvi anche in questo coordinamento e naturalmente restiamo in contatto per provare a vedere, diciamo, di coordinarci e diciamo se ci saranno iniziative anche qui in questa città, naturalmente i microfoni di questa radio saranno di supporto a questa lotta. Quindi,
per questo vi ringrazio a nome dei miei colleghi e speriamo che vada bene.
Va bene, quindi noi restiamo in contatto, insomma,
sì,
riporteremo poi la tua richiesta al lavoro che succede, che sentiremo successivamente. Va bene,
okay,
grazie a te, sei stato gentilissimo.
Buona giornata a tutti.
Ciao.
Va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nel scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore.
Sì, allora rientriamo in onda e ci scusiamo per aver tagliato questa canzone, ma purtroppo i tempi di oggi sono molto rapidi, abbiamo iniziato un po' in ritardo, ma abbiamo, come annunciato, già in onda un altro lavoratore di Almaviva, del gruppo Almaviva. Questa volta invece è un lavoratore dello stabilimento di Napoli. Allora, ci senti? Sei in linea? Allora, guarda, noi praticamente, come anticipavamo, abbiamo già sentito un po' di questi lavoratori di Napoli, di Palermo, che ci hanno un po' ricostituito un po' il quadro della faccenda a livello nazionale, e quindi abbiamo parlato del piano di licenziamenti e di mobilità lanciato dall'azienda, un piano che comunque abbiamo visto investire circa 1600 lavoratori solamente sul territorio di Palermo, e un'altra cifra cospicua invece investe lo stabilimento di Napoli. Magari puoi farci una panoramica per quanto riguarda la situazione in città?
Sì, praticamente come dicevi anche tu, c'è stata questa dichiarazione di mobilità su tre siti rispetto ai sei nazionali. Per quanto riguarda le cifre di Napoli, siamo intorno ai 400 lavoratori, 400 esuberi dichiarati. Qui diciamo strutturalmente abbiamo fondamentalmente tre commesse: abbiamo Vodafone, che è quella principale, poi c'è Eni e Trenitalia. Io personalmente lavoro per Vodafone Night, però comunque faccio parte di Vodafone. Le motivazioni che hanno portato, diciamo, alla dichiarazione di mobilità su Napoli sono state principalmente relative a questioni di margine di produzione, quindi fondamentalmente per questioni di profitto. L'azienda dichiarava appunto che l'insostenibilità dell'investimento a fronte di un profitto con una percentuale di quel tipo, cioè si aggira intorno al 10%, quando l'azienda vorrebbe arrivare al 20-25, considerando questo elemento come un elemento, diciamo, di mantenimento dell'investimento, quindi di non perdita. Quindi per loro il 10% rappresenta una perdita sul medio e lungo periodo. Quindi loro che hanno chiesto questa mobilità, noi da quel momento, da questa dichiarazione, siamo, come diciamo, come lavoratori armati, abbiamo deciso di interrompere immediatamente il lavoro e scendere in piazza. Quindi da lì, questo parliamo ovviamente di circa 10 giorni fa, più o meno. Da lì poi si è creato tutto un movimento. Abbiamo dichiarato una serie di scioperi con il Frente il 31, soprattutto il 31, con il corteo cittadino che attraversa tutta la città.
Sì, magari a noi interessa comunque approfondire anche soprattutto questo dettaglio, perché abbiamo visto questa situazione, perché abbiamo visto che comunque a Napoli in realtà è stata, diciamo, la scesa in piazza molto importante, anche perché, diciamo, si è generalizzata un po' la lotta di Almaviva a quelle che sono invece le altre realtà di call center, delle telecomunicazioni della città. Con il lavoratore nella corrispondenza precedente, comunque, come dire, abbiamo un po' analizzato la strategia dietro questo piano di ristrutturazione, che non è nient'altro che la stessa strategia che da 10 anni comunque investe un po' il settore delle telecomunicazioni, comunque volta all'esternalizzazione di questi servizi e al taglio dei costi del lavoro, no? Quindi magari puoi darci un po' come dire, un quadro di massima su quelle che sono anche le altre realtà e i motivi che comunque hanno spinto questi lavoratori a esprimere solidarietà.
Allora, prima di tutto è fondamentale appunto la solidarietà degli stessi lavoratori dell'Almaviva in primis, cioè il fatto che appunto ci deve essere un'unità nella vertenza degli stessi lavoratori è fondamentale, perché spesso questo è molto difficile. Cioè già il fatto che appunto, penso che il mio collega di Palermo avrà detto probabilmente la stessa cosa, cioè l'obiettivo è quello comunque di bloccare tutta l'azienda, quindi anche se l'azienda ovviamente ogni sede ha le sue commesse differenziate, però comunque di dare un segnale nazionale anche nelle sedi non impattate di contrasto rispetto a questa azione dell'azienda, azione dell'azienda che poi viene comunque in qualche modo giustificata da motivi relativi al settore più generale, al fatto che il settore non è regolamentato, legato al job tech, quindi l'azienda in qualche modo cerca di fuggire dalle proprie responsabilità. In parte è anche vero, perché comunque ci sono delle corresponsabilità sicuramente sia dell'azienda che del governo su questa questione, ma ataviche da questo punto di vista. È fondamentale però, come dicevi anche tu, comunque portare la lotta, cercare di socializzare il più possibile anche nelle altre realtà di lotta, anche nello stesso settore, ma nella società in genere. Nello stesso settore parlo ovviamente anche della questione di Jepin, c'è un altro call center qui a Napoli, anzi precisamente a Casavature, del comune limitrofo, che al suo interno ha la commessa delle Poste Italiane, quindi parliamo di una commessa, la definiamola ancora pubblica, anche se c'è stata di una privatizzazione che ha portato, diciamo, questo poi è un altro discorso, però fondamentalmente c'è stata lì una gara al massimo ribasso, quindi nonostante sia una commessa pubblica, il costo, diciamo, dell'appalto non copriva il costo del lavoro e quindi è stata persa. Quindi sorge proprio la questione anche delle clausole sociali, di come utilizzare un piano non solo di possibile reinternalizzazione, ma anche appunto di far sì che i lavoratori seguino in qualche modo la propria professionalità e i propri volumi di chiamata quando vanno all'interno anche di altre aziende. Quindi legare il lavoratore al proprio lavoro indipendentemente dall'azienda. Questo, diciamo, dovrebbe essere la panoramica delle clausole sociali, che poi anche in altri settori è stata, anche nei facchini ad esempio, ci sono state delle vittorie di questo tipo, cioè appunto delle clausole che permettano ai lavoratori di non essere licenziati e quindi che servano anche come deterrente per determinati azioni di licenziamento. Questo è. Però la questione che tu prima mi ponevi sulla generalizzazione la possiamo porre sicuramente anche contro il governo e contro le conseguenze nefaste che ha portato questo Jobs Act ai lavoratori. Tra l'altro qui in Albania qui non abbiamo soltanto dipendenti, ci sono anche dei lavoratori in outbound, parliamo di lavoratori che fanno le chiamate con contratti che sono precari, quindi si trova una situazione peggiore della nostra, quindi rispetto a loro mi sento, come dire, fortunato nella sfortuna, però è importante che anche loro ci seguano e con la speranza appunto un giorno di non essere più precari fondamentalmente.
Senti, allora noi qui dallo studio pensiamo che, insomma, questa vostra mobilitazione sia molto importante, i lavoratori che non stanno accettando sostanzialmente di subire un ennesimo attacco sostanzialmente, perché appunto col lavoratore precedente abbiamo fatto tutto il ragionamento per cui il ricatto che sta facendo Almaviva è quello di portare il lavoro in stati dove, appunto, in luoghi dove il costo del lavoro è più basso. Questo però non diciamo perché Almaviva poi è in crisi o perché qui in Italia con i propri stabilimenti e col proprio lavoro non fa profitti, ma è, diciamo, una situazione abbastanza tipica di questo momento. Con la scusa della crisi si cerca anche qui nel nostro paese di abbassare il costo del lavoro. Ecco, i lavoratori di Almaviva che si stanno muovendo in questi ultimi giorni, in queste settimane, stanno dimostrando che appunto c'è un limite anche sostanzialmente e non stanno accettando. Il lavoratore, naturalmente, dice, il lavoratore di Palermo, il tuo collega, diceva che sicuramente il primo obiettivo di questa avvertenza è non permettere nessun licenziamento qui in Italia.
Ovviamente.
E volevo un po' appunto confrontarmi con te anche su questo, diciamo, appunto, diciamo, sicuramente sarebbe molto importante riuscire innanzitutto a bloccare questi licenziamenti.
Certo, ma poi tra l'altro siamo anche in una fase nella quale c'è il rinnovo contrattuale, il rinnovo del contratto nazionale, quindi ovviamente questa avvertenza diventerà una avvertenza tipo anche per quanto riguarda la questione del rinnovo del contratto, perché poi sappiamo bene che il governo Renzi, ma più in generale Confindustria, ha l'obiettivo di scardinare la contrattazione nazionale, cercando appunto di deregolamentare i costi, di avere una maggior flessibilità di lavoro sulla quale appunto però non incentivare economicamente nulla, cioè, quindi fondamentalmente c'è anche la volontà delle aziende di aumentare, di approfittare del Jobs Act per aumentare anche i propri rapporti di forza nei luoghi di lavoro.
Quindi evidentemente, quindi, una battaglia importante che va poi a, diciamo, appunto a cercare di contrastare tanti punti generali che riguardano non solo i lavoratori di Almaviva, ma i lavoratori sicuramente di tutto il settore, ma tutti i lavoratori e le lavoratrici nel nostro
poi
paese.
D'altro, certo, tutti quanti, però al di là di questo, ora cercando anche di capire che cos'è il mondo delle PLC, delle telecomunicazioni oggi, di per sé noi abbiamo un contratto nazionale unico sia per i lavoratori delle aziende in house intendiamo chi lavora in Telecom, in Vodafone, le aziende madri, nei committenti, sia per quanto riguarda dei lavoratori che lavorano nell'outsourcing, quindi che lavorano insieme per Almaviva ma che poi all'interno hanno le varie committe. Cioè abbiamo lo stesso contratto, anche se poi all'interno di questo stesso contratto ci sono delle diversificazioni, ad esempio sulle maggiorazioni, su una serie di questioni. Importante mantenere comunque il settore unito, ovviamente, e anche dal punto di vista più generale, di avere gli stessi diritti che ci sono anche in altri settori. Spesso il lavoratore di call center viene, come dire, è una figura nuova, no? Una figura nuova anche nella new economy, viene visto come ancora come lavoratore precario. In realtà ci sono persone qua che ci stanno da 10 anni, in qualche modo, da lavoro di passaggio diventando un lavoro a tutti gli effetti. Quindi questo è anche il fatto. Ovviamente però io ti dico la verità, questi non me, cioè, sono contento di questa disgrazia, del fatto che appunto i lavoratori abbiano avuto una risposta molto repentina e unita, nonostante diciamo anche dei, come dire, i discreti ci sono stati e che ci saranno sicuramente dal punto di vista dei, delle dirigenze massime, che però comunque l'importante è che comunque la lotta si continui e che si, alla fine si raggiunga comunque un accordo non a ribasso su tutta questa questione, su tutto questo contesto. Cosa comunque difficile, però perlomeno ci proviamo.
È difficile, però è importante sicuramente, diciamo, un punto per rendere più forte e provare, diciamo, a coordinare le diverse realtà di Alma Viva che in questo momento si stanno. È una cosa importante che ha detto il lavoratore di Palermo, è che quantomeno a Palermo, probabilmente anche a Napoli, si sta cercando di costruire una spinta dal basso per, diciamo, convincere, mettiamo se uso sta parola, convincere i sindacati a programmare uno sciopero.
Sì, ma no, allora io sono anche un delegato sindacale, okay. Nello specifico la CGL, anche se diciamo CGL ho sempre avuto posizioni abbastanza critiche, per dirla così, diciamo che noi abbiamo avuto c'è stato un incontro dei rappresentanti sindacali a Roma con i dirigenti dell'azienda, dove appunto si è proposto di fare poi uno sciopero nazionale. Ci sarà un tavolo poi ministeriale il 13, come sembra sia stato anticipato, ma non ho visto di poco tempo, di poche ore fa, di pochi minuti fa, che si è stato anticipato al 13, però c'è la promessa di fare poi uno sciopero nazionale unificante, bisogna ancora vedere dove. Oltre al fatto che noi, ad esempio, qui a Napoli, seguono la nota di Renzi, faremo una una mobilitazione, diciamo, per portare avanti e metterlo davanti alle sue responsabilità, vabbè, che forse per me anche per mandarlo a casa, perché sinceramente non può assolutamente rappresentare i nostri interessi. Quindi da questo punto di vista penso che siamo d'accordo completamente.
Senti, vabbè,
a me comunque mi ha fatto piacere anche, diciamo, anche la collaborazione di tante realtà studentesche di lavoro che comunque ci hanno dato una grande mano, cioè veramente bisogna solo ringraziarli e cercare anche comunque di continuare insieme anche la discussione su questa referenza.
Insomma, in un momento difficile questi racconti dimostrano che in questo paese c'è chi prova a resistere, c'è chi prova a alzare la testa, c'è chi prova appunto a dire che tutto quello che ci vogliono imporre non ci va bene. Sostanzialmente noi, da questi microfoni, insomma, vi diamo tutta la nostra solidarietà e vi invitiamo a risentirci nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane, per farci raccontare un po' come prosegue la mobilitazione e per provare sicuramente a sostenere, anche se nel futuro ci saranno iniziative qui in questa città, naturalmente ci mettiamo a disposizione da questi microfoni per sostenere queste mobilitazioni.
Quindi, certo, quello, la solidarietà, diciamo, l'unità tra lavoratori e studenti per noi è un punto fondamentale, appunto proprio per spingere comunque il conflitto e per arrivare appunto a un punto di non ricaduta. Questo è fondamentale. Fondamentalmente la presenza Maria ha avuto in questi giorni un'esplosione anche mediatica non indifferente, nel senso che l'azienda ha voluto magari anche fare esplodere questa bomba sociale in determinate zone, perché Roma, Palermo e Napoli, che sono le tre più impattate, sono comunque, rappresentano anche dei luoghi nei quali la disoccupazione è lampante, ci sono problemi sociali non indifferenti, quindi in qualche modo l'imprenditore ha voluto anche dire: guarda quanti lavoratori c'ho allo Stato, dimostrare in qualche modo cosa aveva sulle spalle, diciamo. Però noi comunque pensiamo che, cioè, il capitalismo sia sempre lo stesso fondamentalmente, quindi alla fin fine Trisi, che fa l'imprenditore principale, da questa situazione non potrà che uscire vincente, al di là di come andrà a finire la cosa, perché lui comunque non investe solo in Italia, ha anche un bacino di lavoratori, un organico di 10.000 dipendenti in Brasile, dove però non è che delocalizza, ha delle commesse brasiliane, e quindi fondamentalmente parliamo di una multinazionale, di un colosso dal punto di vista aziendale. Quindi ovviamente il fatto che lui sia in Italia rappresenta in qualche modo per lui anche una questione di immagine, diciamo così. Però guarda, io comunque, come diceva pure Gramsci, sono un po' pessimista con l'intelligenza e ottimista con la volontà, però in questo caso penso che alla fine riusciremo, parlo dal punto di vista non dei licenziamenti, sui licenziamenti io spero veramente e sono quasi certo che alla fine la vinceremo questa battaglia. Però per quanto riguarda la questione legata appunto alle nostre condizioni materiali, dobbiamo veramente impegnarci al massimo.
Sicuramente la lotta è dura, sicuramente insomma anche col tuo collega abbiamo fatto un ragionamento per cui evidentemente diciamo la vera vittoria in prospettiva sarebbe quella di reinternalizzare questo servizio.
Assolutamente, 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 guarda, come ti dicevo, il settore già di per sé se non regolamentato in maniera ferrea cioè è difficile diciamo da, come dire, da sopportare, capito? Nel senso che la internalizzazione già di per sé, le liberalizzazioni hanno portato anche perché poi Maiva nasce fondamentalmente da un'acquisizione di un ramo di Telecom, della privatizzazione di Telecom del governo D'Alema, quindi nasce tutto da lì. Ovviamente ci sono sul mercato una serie di realtà come Wind, Vodafone, quindi il mercato già di per sé delle telecomunicazioni a vari committenti. Ovviamente noi anche rispetto ad altri lavoratori degli stessi altri committenti, viviamo una condizione non proprio simile, nonostante ne siamo nello stesso quadro contrattuale. Quindi quella è una speranza, figurati, che ci possa essere la internalizzazione, non potremmo che, come dire, esserne contenti.
Senti, insomma, sicuramente è uno dei motivi per cui la vostra lotta è importante, proprio perché il settore delle telecomunicazioni rappresenta un po' l'emblema di questo di questa fase capitalista moderna, insomma, appunto il mercato libero, le privatizzazioni, è stato appunto un settore che ha iniziato proprio a privatizzare, a delocalizzare, insomma, a aprire tutta una fase che oggi come lavoratori scontiamo. L'invito che ci faceva il tuo collega di Palermo è, poi magari questo lo facciamo in una telefonata privata, di scambiarvi anche i contatti per provare appunto insieme a ragionare e a coordinarvi rispetto alle iniziative che metterete in campo. Quindi noi siamo contenti se possiamo aiutarvi e se possiamo dare voce a tutte le mobilitazioni che metterete in campo. Con questo ti saluto e ti ringrazio a te. Insomma, abbiamo un'altra corrispondenza da fare, siamo con i tempi strettissimi, però restiamo in contatto e sicuramente fateci sapere di qualsiasi vostra iniziativa.
Mi scusa, sono prolisso perché vedi, proprio come dire, una mia caratteristica.
No, ma se
stato, per cui decisero di assumermi tanto tempo fa, secondo me poi hanno detto ma chi ce l'ha fatto fare?
Anche questa è diciamo una buona forma di lotta, diciamo. Vabbè, quindi ti ringraziamo perché sei stato molto chiaro e molto utile insomma alle nostre riflessioni che poi facciamo qui in studio, quindi insomma l'invito è a risentirci presto e ti mandiamo un messaggio di solidarietà da Radio Onda Rossa.
Ti ringrazio a tutti.
Ciao.
Grazie compagni. Ciao.
Casino vado alla mente documento tu me le arà song radico sto voglio ricere sto voglio canta ramo documento casino vado alla mente documento tu me le arà song radico sto voglio ricere sto voglio canta patam passaporto patente carta d'identità non bello documento prima o poi tu me le arà non bello documento ma ti identifica non bello documento ya managgia ya cucca voglio tutta aiutata atto controlla riunione cortei centri università no non c'è faccio più non te vai mi cucca adina la mamma da fatica a tutti e cacucazzi dalla giappalua voglio ramo documento ma ti identifica si posso lo ramo documenta casino vado alla mente documenta tu me le arà song radico sto voglio ricere sto voglio canta ramo documenta casino vado alla mente documenta tu me le arà song radico posto, voglio ricere, to voglio cantare. O documento non mi scappa nessuno, e con questo ci sta ma 791 cavalluna, rumba cazzo, tossi c'è disoccupati, cani sciolti o compagni organizzati. È una fissazione mia, è una vera malattia, se non vengo documento non funziona più strumento. Non pago chi ho magna, ma so chiuro ne stanchina, non riesco chi ho caga, sono carne tutte pile. Rammo documenta, rumba rompero cazzo, rammo documenta, prima canta rompo mazza. E puzzolo, 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 puzzolo. Rammo documenta, casino, po' dalla mia documenta, tu me le arra. Songa, songa, radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. I marrobo
capo. E allora sì, rientriamo in studio per quest'ultima corrispondenza. Purtroppo siamo già fuori dai tempi, ci scusiamo con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e con i lavoratori con i quali avevamo preso comunque un appuntamento per altri orari. Comunque abbiamo già in linea un lavoratore, questa volta dei comunali qui a Roma, che hanno occupato giovedì scorso, il 31 marzo, la sede del Campidoglio, sempre per diciamo una faccenda che comunque abbiamo seguito già nei scorsi mesi, che riguarda diciamo il decurtamento del salario accessorio dei lavoratori comunali. Ci senti?
Sì, vi sento.
Allora, magari solo per richiamare gli ascoltatori e le ascoltatrici questa avvertenza, puoi darci qualche punto, qualche nodo critico di questa situazione, magari da quando nasce questa avvertenza e come si è sviluppata in questi due anni, no? Dal 2014 che diciamo va avanti la lotta dei lavoratori comunali.
Certo, provo a riassumere brevemente un'avvertenza molto lunga, insomma, che parte con un intervento del MEF, il Ministero delle Finanze, che un po' in tutti gli enti locali ha iniziato questa attività di ispezione per verificare le modalità in cui venivano erogati i salari accessori, ovviamente in un'ottica di risparmi sempre nei confronti delle lavoratori e delle lavoratrici, insomma, degli enti locali. Di fronte a una trattativa fatta con l'allora Giunta Marino non si arrivò a nessun accordo e vi fu quello che era l'atto unilaterale dell'amministrazione comunale guidata da Marino, l'assessore al personale era Luigi Neri, che ha comportato, come proprio in questi giorni si evidenzia attraverso la pubblicazione dei CUD, quindi del reddito annuale dei lavoratori, decurtazioni che arrivano dai 3.000 ai 5.000 euro nell'anno che sono stati tagliati ai lavoratori e alle lavoratrici. Su questo poi si è riaperta la vertenza con la gestione commissariale per la costituzione del fondo e del nuovo contratto decentrato. Proprio la scorsa settimana io ero presente in qualità di RSU, quindi del Comune di Roma, durante la trattativa di fronte agli ennesimi rinvii, gli ennesime diciamo attestazioni di volontà ma con pochi atti, la delegazione trattante dell'RSU e tutte le sigle sindacali hanno occupato diciamo, l'aula della trattativa fino al rientro del segretario generale e del subcommissario per fargli assumere degli impegni più concreti. Devo dire che la trattativa è ovviamente ancora in corso, domani ci sarà un'altra seduta che entra nel merito del nuovo contratto. L'impegno che è stato assunto è quello della ricostituzione del fondo come era prima del 2014 nella sua entità complessiva, questi famosi 157 milioni di euro. Ovviamente questa trattativa sta all'interno di un piano più generale di politiche di austerità, di tagli ai servizi pubblici. Basta leggere il documento unico di programmazione contro cui c'è stata anche la manifestazione il 19 marzo, dove ci sono appunto privatizzazioni per tutte le aziende municipalizzate, come anche il governo Renzi sta portando avanti col decreto Madia, privatizzazioni degli asili nido e delle scuole materne dell'infanzia e un piano assunzionale praticamente inesistente, con tutto quello che comporta non solo per i concorsisti ma anche per le insegnanti precarie da decine di anni dentro questa amministrazione, che rischiano di veder saltare il loro proprio posto di lavoro. Quindi, come dire, il tutto non è casuale, c'è un disegno dietro nei confronti della pubblica amministrazione per dare nuovo spazio a quelle che sono le privatizzazioni e gli interessi dei profitti e del capitale. Questo, come dire, brevemente per chiudere questa vertenza che va avanti, ma non è una vertenza che riguarda solo il Comune di Roma, riguarda la politica nel suo complesso e quindi necessita di una risposta forte per tutelare quelli che sono gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. Domani nel pomeriggio c'è appunto questa nuova seduta di trattativa e lì capiremo meglio, oltre alla costituzione del fondo, qual è un po' l'impianto che si vuole dare al nuovo contratto decentrato.
Sì, come ben sottolineavi tu, in realtà quindi la faccenda, diciamo, nasce qui a Roma, come dire, però appunto il taglio respiro che necessita di avere è appunto un respiro nazionale, infatti diciamo investe, come dire, tutte le politiche di austerità dei nostri governi, dei governi europei in generale. Però diciamo che nel contesto romano, in questo periodo, in realtà ci avviciniamo alle elezioni comunali, la cosa magari si arricchisce di qualche elemento in più, no? Ci sono magari, certo. Avete, non so se avete riscontrato delle, come dire, delle risposte particolari, o se ci sono delle strategie dietro alle risposte che vi sono state date dai vari tecnici e commissari della città proprio in vista appunto di queste elezioni.
Guarda, l'atteggiamento dei tecnici è, come dire, in generale nel complesso della città, un atteggiamento che da un lato distante da quella che è la mediazione politica con i corpi intermedi, dall'altro però un atteggiamento assolutamente politico nel suo senso più ampio, anche rispetto a ipotesi di bandi per lavoro volontario da parte dell'amministrazione, riportando un po' quello che è il modello Expo da esportare anche ad altre città. Le dichiarazioni sono quelle di voler chiudere prima della fine del loro mandato, appunto, che coinciderà con quelle che saranno le elezioni. Dal punto di vista di quelli che sono invece i candidati alle prossime elezioni, insomma, le dichiarazioni ovviamente in campagna elettorale sono sempre più diciamo accomodanti, ma in realtà come dire, almeno è chiaro l'atteggiamento del Partito Democratico e del modo in cui si è comportato di Selle, in cui, modo in cui si è comportato nella gestione Marino, perché ovviamente questo atteggiamento nasce da quell'esperienza in collaborazione con il governo Renzi, perché poi al di là, come dire, delle denunce tra i due rispetto alla fine del mandato di Marino, è vero che Marino era un sindaco dell'austerità all'interno dei dettami del governo Renzi e delle politiche di austerità nel suo complesso di carattere europeo, per cui al di là, come dire, del farsi fuori l'un l'altro, agli atti era un sindaco dell'austerità che stava facendo pagare ai lavoratori e alle lavoratrici del Comune di Roma e delle aziende partecipate, attraverso quello che è il piano di rientro, i costi ai lavoratori, ai servizi di questa città, e non alle banche che, per esempio, rispetto al debito di Roma continuano ad avere pagamenti di interessi enormi.
Sì, invece tornando proprio in conclusione all'iniziativa che avete messo in campo giovedì sera, diciamo, un elemento che comunque ci premeva sottolineare è appunto la partecipazione unitaria, diciamo, di tutte le sigle sindacali a questa iniziativa. Partecipazione che forse è la prima volta che avviene comunque su questa vertenza, in particolare qui a Roma. E forse probabilmente anche questa forza unitaria ha permesso di avere, diciamo, un incontro che, se non sbaglio, è domani, come dicevi tu, con Tronca, proprio per discutere di questa vertenza. Allora io volevo capire un po' cosa vi aspettate e come intendete, diciamo, proseguire la vostra mobilitazione, se già avete in programma qualcosa per domani e per i giorni a venire.
Allora, l'elemento positivo è stato quello, come dire, di un atteggiamento univoco da parte di tutte le rappresentanze sindacali, sia delle sigle, quindi dai sindacati di base a CGL, CISL e UIL, sulla necessità di non poter abbandonare quel tavolo senza alcuni impegni precisi. Ovviamente la trattativa non può non, questo è soprattutto il mio punto di vista, ma anche di altri, non può vivere senza un parallelismo di conflittualità per la conquista di diritti e salari da parte dei lavoratori. Domani sarà, come dire, il primo incontro in cui si scopriranno un po' le carte sul nuovo contratto da parte di questa amministrazione. In campo non c'è nulla di definito, perché stiamo valutando, insomma, l'esito della riunione di domani, ma l'elemento chiaro è che i tempi ovviamente sono strettissimi e che abbiamo già subito l'azione della Giunta Marino nella trattativa, e che questo atteggiamento non potrà essere sopportato di nuovo, soprattutto perché, come dire, i lavoratori e le lavoratrici subiscono tagli del loro stipendio da anni, ormai da un anno e mezzo, due, con l'ingresso dell'atto unilaterale. Questo mentre, come dire, oggi conosciamo anche dai giornali tutto l'operazione dei fondi all'estero, per esempio, insomma, da parte di quei fondi investimento a Panama, dove tra gli altri abbiamo Montezemolo, che sempre all'interno di questa città è candidato a gestire le prossime Olimpiadi in questa città. Quindi chi fa l'evasore, investe all'estero, viene anche premiato per usurpare nuove ricchezze a questa città che è già martoriata.
Va bene, allora noi ti ringraziamo per questa corrispondenza, seppur breve. Comunque da questi microfoni continueremo a esprimere solidarietà e comunque a attenzionare e dar voce a questa vertenza, come già abbiamo fatto anche giovedì sera. Infatti invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a riascoltare appunto la trasmissione che trovate sul nostro sito www.ondarossa.info, e magari ci sentiremo dopo questo incontro, se ci saranno ulteriori sviluppi. Per cui vi invitiamo comunque a tenere sempre... Cosa, scusami?
No, dico volentieri, nei prossimi giorni io e anche altri, insomma, siamo a disposizione per aggiornare appunto anche i vostri radioascoltatori, e vi ringraziamo anche per lo spazio che ci concedete.
Va bene, allora noi ringraziamo te e vi auguriamo buona lotta a tutti e tutte. E ci sentiremo presto.
Grazie. A presto.
Ciao.
Sì, diciamo anche oggi concludiamo la trasmissione di Corrispondenza Operai su Radio Onda Rossa. Io volevo ricordare semplicemente a chi ci ascolta che Radio Onda Rossa vive grazie ai finanziamenti, ai contributi che gli ascoltatori e le ascoltatrici, i compagni e le compagne fanno. Ricordo quindi per sottoscrivere il conto corrente postale, che è 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Osci 56 00 185, Roma. Noi ci rivediamo e ci risentiamo lunedì prossimo. Io vi saluto e a presto. Ciao.
All'industria di Aldo han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti. Volevano avere i salari aumentati, dicevano, pensi di essere sfruttati. E quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, han sporcato i cortili e le porte. Chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, scendete giù in piazza e picchiate con quello, scendete giù in piazza e affossate il sistema. Voi gente per bene che fate.
pace cercate, la pace per fare quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno qui al mondo deve essere sfruttato. Sapesse, contessa, che cosa mi ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa là dentro di libero amore faceva professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce anche l'operazione. Non c'è più morale, contessa. Se il vento fischiava, ora fischia più forte. Le idee di rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo ferma, non state a sentire. È uno che vuole soltanto tradire. Se c'è chi lo ferma, sputategli addosso. La bandiera rossa gettato in un fosso. Voi gente per bene, che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.
Camminare?
So camminare.
E contare, camminare insieme lo sai fare?
Sì, penso di sì.
Allora forza, conta e cammina. Beh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, conta e cammina.
ci sta sentendo nord proveniente a bucciare, a donna volta zappavi, tanno sangue e salute.